Adamo, l'uomo amico di Dio. Leggiamo un brano dal libro del Genesi, il primo libro della Bibbia. È uno dei due racconti della creazione di Adamo. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e poi divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Fin qui era il capitolo 2, da 4 a 9. Continuiamo ancora da 15. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto, gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Non vi spiego tutto questo brano, non è questo l'argomento che vogliamo affrontare oggi, ma vediamo questo aspetto. Dio crea l'uomo come uno con cui può parlare, con cui Dio può parlare. Lo crea come suo interlocutore. Lo crea per dargli dei compiti e che poi l'uomo quasi s'arrangi, cioè non s'arrangi nel senso negativo, ma nel senso positivo, che dopo l'uomo può fare quel che vuole ed è ritenuto buono da Dio, ed è ritenuto collaborazione a Lui. Dio rimane sempre Dio, ma l'uomo collaborerà con la creazione per coltivare, per custodire, per rendere bella la terra. Così vediamo come Dio dà fiducia all'uomo e lo ama. Quando dice: condusse all'uomo gli animali, ogni sorta di animali, perché gli desse il nome, e in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Quasi che Dio dice: non lo faccio io questo lavoro di dare il nome agli animali, lo lascio fare ad Adamo, lo lascio fare all'uomo. Dio dà questa fiducia, ama fino a questo punto l'uomo, da ritenere come fatto da se stesso quello che fa lui. E poi lo istruisce per evitare i pericoli. Non devi mangiare di quell'albero perché qualora ne mangiassi moriresti. Quindi lo istruisce per evitare pericoli. gli dà possibilità di vivere autonomamente e gli dà la possibilità di vivere in comunione. Noi sappiamo adesso che Dio stesso è comunione, Padre, Figlio, Spirito Santo. E Dio vuole che questa vita di comunione, che è così ricca e bella, ed è l'unica forma di vita vera, per cui ci si può sentir vivi, la vuole trasmettere all'uomo, quindi dà all'uomo una donna, una persona, qualcuno con cui l'uomo possa vivere in comunione. Non è bene qualcuno che non sia inferiore all'uomo, come sono inferiori gli animali, che non sia superiore all'uomo, ma che l'uomo se lo senta proprio suo. Questa volta essa carne della mia carne e ossa dalle mie ossa. Quindi posso dire che Adamo è scelto come amico da Dio. Dio si fida di ciò che Adamo fa. E Adamo sa di essere ritenuto amico da Dio. Lo scopriremo poi quando Adamo peccherà, che egli sa che Dio lo vorrebbe ritenere amico. Lo vuole ritenere amico. Però egli, Adamo, l'uomo, non è capace, non è ancora capace di rispondere a questa amicizia. Non è capace di essere fedele a questa amicizia. Forse non è maturo, possiamo dire, perché in lui nasce gelosia. In che modo? Egli interpreta male un atto d'amore. Dio gli dice: non devi mangiare di quell'albero, non devi scegliere tu cos'è il bene e cos'è il male. Dio glielo dice per aiutarlo, Adamo, come un atto d'amore. Adamo non riesce a vedere un atto d'amore questo avvertimento di Dio, ma lo vede come un atto di gelosia. Ha ceduto, ha avuto questa tentazione e ha ceduto a questa tentazione. Interpreta male un gesto d'amore. Interpreta in maniera negativa un dono, una grazia che il Signore gli aveva fatto. Lascia entrare nel proprio cuore pensieri negativi. Vediamo un altro, andando avanti, come udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio si mette nei posti dove l'uomo può incontrarlo per colloquiare con lui. Passeggiava nel giardino, in quel giardino dove c'era l'uomo. Quindi Dio godeva, voleva godere dell'amicizia dell'uomo. Adamo ed Eva si nascosero in mezzo agli alberi. Non volevano essere visti, non hanno accettato. Ecco, la negatività che è entrata nel loro cuore ha impedito loro di accogliere l'amicizia di Dio, di accettare che Dio si metta al loro fianco per passeggiare, per star bene con loro, per godere questa comunione con Lui. Essi non vogliono che Dio li veda. E poi è successo quello che sappiamo, però Dio continua a essere fedele alla sua amicizia all'uomo, ad Adamo. Non ritira la fiducia e i compiti che gli aveva dato. Lascia che gli animali portino ancora quel nome e lascia ad Adamo il compito di coltivare, di abbellire la terra, solo che gli rivela come questi compiti ora gli diventeranno pesanti, gli diventeranno difficili, però Dio glieli lascia, gli ha dato un compito, gli ha dato una libertà, gli ha dato una possibilità di comunione. Saranno tutti ancora doni di Dio, però l'uomo dovrà stare attento perché diventeranno anche tentazione. Il dominare sulla terra può diventare tentazione di possesso e quindi di avarizia, eccetera. La comunione con la donna può diventare tentazione di dominare su di lei. E quindi sarà la vita di Adamo, pur arricchita dei doni della fiducia di Dio, sarà difficile e penosa. E poi si rivelerà ancora un altro aspetto, che quest'uomo che è incapace di essere amico di Dio, di rispondere all'amicizia di Dio, sarà incapace di essere amico degli uomini. Adamo comincerà con l'accusare Eva, non è capace di restargli amico. È un aspetto molto importante e vero, che il nostro rapporto con Dio si riflette nel nostro rapporto tra di noi. Se il nostro rapporto con Dio è sano, il rapporto tra di noi si risana o è sano o diventa sano. Se il nostro rapporto con Dio è malato, anche il rapporto tra gli uomini, tra di noi, si ammala. Ma questo lo vedremo forse la prossima volta. Adamo, pur essendo peccatore, è ancora scelto da Dio per essergli amico. Dio non crea un altro uomo come amico, tiene ancora Adamo. Solo che inizia adesso un cammino, si potrebbe chiamare anzitutto il cammino di Dio. Dio che cerca di riguadagnarsi l'amicizia dell'uomo, di Adamo. Quindi è un cammino da parte di Dio di doni. Qui in questi capitoli del Genesi vedremo che Dio dà i vestiti di pelle, pellicce. E poi, andando avanti, tutta la scrittura è il racconto di questo cammino di Dio che continua a far doni all'uomo, perché si accorga di essere amato, perché risponda all'amore, perché ritrovi la strada dell'amicizia con Dio. Doni e salvezze. Dio continuerà a salvare l'uomo che si troverà invischiato o nei peccati propri o nei peccati, nelle violenze, nelle prepotenze degli altri. Quindi è un cammino di salvezza, per questo la chiamiamo storia della salvezza. È un cammino qualche volta anche di castighi, chiamiamo così noi, no? Ci sembrano castighi, sono degli atti d'amore di Dio, di quell'amore come quello del papà o della mamma che, purché il figlio si accorga del male che sta facendo, adopera le mani o i piedi o la cinghia. La cinghia forse no, non so. Comunque il Signore qualche volta è stato costretto, dobbiamo dire così, ad amare con questo sistema. Comunque è un cammino, quello di Dio, con gli uomini, con l'uomo, un cammino di salvezza. Dio vuol recuperare all'amicizia, perché Dio vuole ancora passeggiare con l'uomo nel giardino, vivere questa comunione intima. Talvolta Dio riesce a trovare qualche cuore aperto, disponibile ad un'amicizia disinteressata con lui. Troviamo questa parola nella scrittura, nel libro della Sapienza. La sapienza forma amici di Dio. Cioè Dio dà questo dono della sapienza che forma l'uomo come amico di Dio. Solo che sono pochi quelli che accolgono questo dono e che riescono a vincere se stessi per essere così amici di Dio, ma alcuni li troviamo. Abramo, per esempio, è chiamato spesso amico di Dio, perché nella fede, nell'obbedienza, esce per incontrare Dio e fa quello che Dio gli dice. Non si nasconde a Dio come Adamo, ma gli esce incontro. Mosè pure è chiamato amico di Dio, un amico perché veramente fa quello che preme a Dio, fa quello che Dio vuol fare, attira il popolo, spinge il popolo a accogliere l'amore di Dio, a accogliere le parole di Dio, a farsi amici di Dio. Poi incontriamo Samuele, incontriamo Elia, incontriamo altri personaggi in tutto l'Antico Testamento. In ognuna di queste persone vediamo un'amicizia, l'amicizia di Dio per l'uomo. Questa risalta in una maniera grande. Ma vediamo anche come l'uomo può per davvero essere amico di Dio. E questo essere amico di Dio è una gioia per l'uomo e gli costa anche delle sofferenze, perché colui che è amico di Dio viene non creduto o perseguitato. Se pensate alla storia di Mosè, lo si vede abbastanza chiaramente quanto ha dovuto soffrire Mosè a causa di questa amicizia sua con Dio, per la sua collaborazione con Dio. Però in queste persone, in tutte queste persone, questa loro amicizia verso Dio è anche offuscata da qualche infedeltà, da qualche dubbio. Ricordate Mosè, anche Abramo ha avuto qualche momento di cedimento quando è andato in Egitto, per esempio, non si è comportato del tutto in maniera da amico di Dio, da fidarsi di Lui, si è voluto salvare da sé, non ha avuto questa totale fiducia. Per trovare in pienezza l'amicizia dell'uomo verso Dio, quindi per trovare il vero Adamo, così come Dio lo aveva immaginato, pensato e voluto e creato, per trovare questo vero Adamo che sa accogliere l'amicizia di Dio e sa rispondere, dobbiamo guardare a Gesù. Gesù è solo a Lui. Gesù è veramente l'amico di Dio. In Lui possiamo, siccome la risposta di Gesù al Padre è una risposta piena, allora in Lui, in Gesù, possiamo vedere anche tutta l'amicizia che Dio ha per l'uomo, tutto l'amore che Dio ha per l'uomo, tutta la fiducia che Dio ha per l'uomo, la possiamo vedere in Gesù, proprio perché Gesù l'ha lasciata passare completamente e ha risposto completamente. Egli è il vero Adamo. San Paolo dice il nuovo Adamo, colui che prende sul serio l'amicizia di Dio, pur essendo anche lui in una situazione concreta di uomo fragile, debole, di uomo bisognoso di tutto. Guardiamo per esempio Gesù nei 40 giorni di deserto, è uomo come gli altri e sente fame, che non ha nessuna consolazione dagli uomini, da se stesso, dalla propria vita. Non ha nessuna consolazione nemmeno da Dio. Eppure quest'uomo, Gesù, nel deserto, resta fedele all'amicizia di Dio. Non accetta tentazioni né di gelosia, né di potenza, di nessun motivo, di nessun genere. E così, con questa amicizia che lui ha verso Dio, verso il Padre, può interpretare anche le parole di Dio nella maniera vera. Per esempio, la legge, la parola riguardo al sabato, gli uomini la interpretavano in un modo che qualche volta faceva comodo a loro, ma faceva male agli altri. Nel sabato non puoi lavorare, quindi neanche aiutare i poveri. Quindi sembrava una legge che poteva rendere l'uomo, non dico nemico dell'altro uomo, ma indifferente all'altro uomo, indifferente al bisognoso. Gesù la sa interpretare nel modo giusto, perché lui gode pienamente dell'amicizia di Dio e collabora con Dio, collabora col Padre, perché Gesù guarda a quali sono le intenzioni di Dio. Quindi Gesù, come amico di Dio, può impegnarsi per gli indifesi, anche per i peccatori, mentre gli altri interpretavano la legge di Dio in maniera egocentrica. I peccatori stiamo lì lontani, non ci interessiamo di loro, non possono convertirsi, teniamoli fuori, li escludevano dall'amore. Gesù, come amico di Dio, sa vederli in una luce di amore e li cerca. Così ha cercato Zaccheo. Come amico di Dio, Gesù può fare agli uomini quello che Dio vuol fare. Come amico di Dio, Gesù sa vedere veramente cosa va bene per l'uomo, proprio perché lui, Gesù, è amico di Dio e collabora con lui, secondo le sue intenzioni. E quindi egli può operare con la potenza di Dio, la potenza della fede. La cosa bella è questa per noi, che Gesù è un amico di Dio non geloso, ma vuole e desidera che tutti diventino amici di Dio come lui. Per questo chiama i suoi discepoli e cerca di abituarli a vivere gratuitamente, come lui, come Dio. Cerca di abituarli a una vita non interessata, con l'insegnamento e con l'esempio, e col metterli in situazione dove possono esercitare l'amore disinteressato. Vuole che tutti diventino amici di Dio, cioè che tutti accolgano la pienezza dell'amore del Padre e vi rispondano, dato che il Padre dà questa fiducia agli uomini, così che gli uomini possano agire e quello che fanno è di Dio, che gli uomini possano parlare e quella parola è di Dio, proprio perché gli sono amici, fanno quello che lui vuol fare. E allora Gesù chiama i suoi discepoli, li chiama non più servi, ma amici. Voi non siete più con Dio come delle persone che devono aver paura o che devono aver soggezione, ma voi siete per Dio persone che possono collaborare con Lui, guardare insieme quello che va bene a questo mondo. Non più servi, ma amici, perché vi ho fatto sapere, perché vi ho detto tutto quello che il Padre ha detto a me. Gesù non nasconde niente ai suoi discepoli di quello che Dio ha nel cuore, di quello che Dio ha nella mente. Quindi uno che sa tutto, che conosce le intenzioni di Dio e i suoi modi di fare, può fare come lui, accogliere questa stessa sapienza, questo stesso amore. Può vivere della sua stessa vita E questo viene chiamato amico. Quando uno si sente per Dio soltanto come un servo, cioè ha dei sentimenti di paura verso di Lui, oppure di soggezione, questi atteggiamenti cosa fanno? Non lasciano trasparire dalla sua vita niente del vero volto di Dio. Che se uno ha paura di Dio, dalla sua vita traspare che Dio deve essere un padrone o una persona in qualche modo che non sa amare, o che pretende. Se uno ha soggezione di Dio, dalla sua vita traspare un volto di Dio anche strano, come di uno lontano, come di uno che non ha intimità con noi, che non ci vuol bene. Oppure se uno ha ribellione verso Dio, perché quando uno si sente servo, gli può nascere oltre la paura anche la ribellione. E difatti lo vediamo o l'abbiamo provato. E questa ribellione pure lascia trasparire un volto di Dio cattivo, non un volto di Dio buono. Quindi questi atteggiamenti nascondono il vero volto di Dio. Questo non è l'Adamo che Dio ha pensato, uno che faccia vedere un volto falso di Dio, che dia falsa testimonianza della sua realtà, della sua vita. Quindi questi atteggiamenti stravolgono l'immagine di Dio. La paura, la soggezione, la ribellione verso Dio stravolgono l'immagine del Padre. Invece l'uomo che accoglie Gesù, i discepoli che Gesù chiama amici, perché li chiama amici? Perché essi lo hanno accolto e quindi possono sentirsi in piena sintonia con Dio, in piena armonia. Hanno accolto Gesù che è il Figlio di Dio, quindi c'è in loro una capacità nuova di dire: ecco, dentro di me c'è il tuo Figlio, Signore, io lo amo, io sono suo amico, quindi sono anche tuo amico. C'è un atteggiamento di libertà con Dio, c'è un atteggiamento di armonia con Lui. Quindi una persona così lascia trasparire un volto di Dio buono, un volto di papà. L'uomo che accoglie Gesù quindi diventa un Adamo vero, un Adamo come Dio lo ha immaginato, un Adamo che può passeggiare a volto scoperto con Lui alla brezza del mattino, senza vergognarsi di nulla, nemmeno delle proprie deficienze, nemmeno delle propri limiti, delle proprie incapacità. Adamo non aveva bisogno di vergognarsi della sua nudità. L'uomo che è amico di Dio non si vergogna dei propri limiti, delle proprie incapacità, delle proprie debolezze, delle proprie fragilità. Può camminare, passeggiare con Dio, godere con Lui la brezza del mattino. L'uomo che accoglie Gesù è l'Adamo, aggiungiamo una parola, l'Adamo perdonato, perché tutti gli uomini ormai sono peccatori, o per un verso o per un altro lo sono, lo siamo. Quindi quando accogliamo Gesù veniamo perdonati, cioè veniamo riaccolti da peccatori che eravamo, riaccolti nell'amicizia di Dio. Ormai per tutti noi è così, non c'è più un Adamo innocente, ma siamo tutti perdonati. E quando ci scopriamo perdonati da Dio, vediamo che il suo amore per noi è doppio, ci sentiamo doppiamente amati da Lui, perché riaccolti dopo il nostro peccato, riaccolti dopo la nostra mancanza di amore. Quindi abbiamo questo vantaggio rispetto al primo Adamo. Abbiamo questo vantaggio che noi abbiamo provato, abbiamo la prova della verità dell'amicizia di Dio. Dio è proprio amico di noi per davvero. Cerca il mio bene, perché anche dopo che io l'ho offeso, Lui non si è vergognato di me, non mi ha rifiutato, ma mi ha cercato ancora. Quindi è segno che proprio mi cerca, è segno che proprio mi vuol bene. È un amico vero. Se io offendo un amico, quello potrebbe dirmi: va per le tue strade adesso. Invece se quello mi viene ancora a cercare perché vuol stare con me, perché vuol confidarsi ancora con me, allora è segno che mi vuol proprio bene. È un'amicizia provata, doppiamente provata. Quindi noi abbiamo questo vantaggio rispetto al primo Adamo, che noi che abbiamo accolto il suo figlio Gesù, vediamo, possiamo constatare che l'amore di Dio per noi è vero, perché noi lo avevamo rifiutato e Lui ci ha cercato ancora. Quindi l'amicizia di Dio per l'uomo, l'amicizia che noi sperimentiamo, è vera. L'uomo amico di Dio è sempre, e si può dire anche soltanto, Gesù. Gli altri sperimentano che Dio è loro amico, che cerca di attirarli a sé. Noi ce ne accorgiamo e cerchiamo di rispondere con la fede, in questo modo, accogliendo il suo dono. Ora, accogliendo il suo dono, che è Gesù, noi veniamo trasformati, non restiamo più quelli di prima. Cominciamo anche noi a donarci, a offrirci, a renderci disponibili ai disegni di Dio. E cominciamo questo cammino con la contemplazione, cioè con gli occhi. Cominciamo questo cammino di ritorno a Dio, di amicizia con Dio, con gli occhi. In che modo? Guardandolo, non nascondendoci dietro gli alberi come Adamo, ma cercando di incontrarlo per vedere come Lui è, perché voglio diventare così anch'io, per vedere come Lui ama, perché voglio amare così, per vedere come Lui si offre, perché anch'io mi voglio offrire così. E allora Gesù è un aiuto anche per i nostri occhi, che lo possiamo immaginare e vedere, perché è uomo come noi. Quindi Gesù, oltre ad essere l'unico amico di Dio vero, è anche il dono fatto a noi, perché noi possiamo diventare amici veri di Dio. Quindi noi cercheremo di accogliere Gesù, di guardarlo, di star con Lui, di collaborare con Dio, di fare quello che Lui fa, non per guadagnarci l'amicizia di Dio. Questo lo farebbero i pagani che non lo conoscono, ma noi che lo conosciamo lo facciamo non per guadagnarci l'amicizia di Dio, che l'abbiamo già provata, sappiamo che già c'è, ma per accoglierla, perché è così grande questa amicizia di Dio per noi che noi non siamo mai capaci a sufficienza di goderla del tutto, di accoglierla tutta e tantomeno di restituirgliela tutta. Gesù è l'uomo che corrisponde al cuore di Dio. È l'uomo creato, direbbe San Paolo nella lettera agli Efesini, creato secondo Dio, quindi secondo il desiderio, il progetto di Dio, nella giustizia e nella santità della verità. Nella giustizia, cioè l'uomo è veramente l'uomo nuovo, Gesù, e chi lo accoglie è creato secondo Dio nella giustizia, cioè è un uomo capace di essere al suo posto, di essere figlio e di essere fratello degli altri, giusto. E nella santità della verità, cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che l'uomo così che accoglie Gesù diventa manifestazione di Dio, dell'amore di Dio, verità, diventa verità. Si vede in quell'uomo qualcosa di Dio che è del Dio santo, la santità della verità. La verità è santa perché è il volto di Dio, è il cuore di Dio, la santità, la verità, e quindi è santo. Gesù è quest'uomo che corrisponde al cuore di Dio. Lui è la sapienza di cui parlava il libro della sapienza, è la sapienza che può formare amici di Dio e profeti, che forma amici di Dio e profeti, gente che vive in armonia con Dio e manifesta la sua volontà e la sua bontà. E con Gesù tutti quelli che ce l'hanno nel cuore, vi ho chiamato amici. Vi ho chiamato amici. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, amici provati. Anche noi, anche la nostra amicizia viene provata. Le difficoltà che incontriamo sono dei momenti in cui la nostra amicizia con Dio viene messa alla prova, viene provata. Voi siete quelli che hanno perseverato con me nelle mie prove. Potrà dirci Gesù, come l'ha detto ai dodici. C'è ancora un piccolo particolare che vi vorrei dire. Noi, adesso che siamo su questa strada di accogliere o di godere già l'amicizia di Dio, almeno in parte, e cerchiamo di accoglierla sempre di più, che cosa diventa questa amicizia di Dio in noi? L'amicizia che noi coltiviamo verso di Lui diventa attenzione e discernimento. Attenzione e discernimento a vedere se quello che ci viene in mente o quello che ci viene proposto è secondo il cuore di quel Dio che abbiamo contemplato in Gesù. E poi questa amicizia verso Dio ci porta pure ad un'amicizia verso chi è fedele al Signore, verso quelle persone che riconosciamo fedeli a Lui, perché ne riceviamo aiuto, perché possiamo collaborare insieme. La nostra amicizia verso Dio diventa più un'amicizia con una competenza maggiore, se insieme facciamo quello che Dio vuole, perché insieme possiamo coordinare vari doni, varie doti, quella che a me manca ce l'ha un altro, possiamo coordinare meglio per servire il progetto di Dio, la volontà di Dio. E quindi la nostra amicizia verso Dio ci porta a comunione, a formare, a vivere comunità con coloro che gli sono fedeli. Sono amico di coloro che ti sono fedeli, dice un salmo. Così si crea questa comunione, comunità, che diventa espressione ancora più bella, più completa, più grande, quindi più vera, del volto di Dio, del cuore di Dio, della sua amicizia a tutta l'umanità. Così che attraverso questa comunità, che poi chiamiamo Chiesa, non importa come la chiamiamo, questa comunione che sorge tra gli amici di Dio diventa una luce ancora più splendente per tutto il mondo, che possa riconoscere già su questa terra qualcosa del volto di Dio e possano tutti essere attirati a godere di questa passeggiata mattutina. Durante il tempo di silenzio che vi lascio adesso, cercate così di rendere grazie a Dio, di godere dell'amicizia che lui ha, di vederlo proprio come un amico e lasciar perdere, se avessimo ancora dentro di noi, qualche sentimento di soggezione o di paura verso di lui. Godiamo, e il godere l'amicizia del Signore è il primo passo per potergliene manifestare altrettanto anche noi. Sia lodato Gesù Cristo.